Bene, possiamo prepararci a leggere. Allora, questa mattina leggiamo Genesi 2, capitolo 2, versetti dal 4 al 7. E poi Isaia 40, dal 27 al 31. Allora, Genesi capitolo 2, versetti dal 4 al 7 e Isaia 40, versetti dal 27 al 31. Dice così la parola del Signore. Queste sono le origini dei cieli e della terra, quando furono creati, nel giorno in cui l'Eterno Dio fece la terra e i cieli. Non vi era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna e nessuna erba della campagna era ancora spuntata, perché l'Eterno Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non vi era l'uomo che coltivasse il suolo. Ma dalla terra saliva un vapore che irrigava tutta la superficie del suolo. Allora l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito di vita e l'uomo divenne un'anima vivente. Amen. Poi, se qualcuno vuole leggere Isaia 40, dal 27 al 31. Vieni, Enrico.
Perché dici, o Giacobbe, e tu Israele dichiari, la mia via è nascosta all'Eterno, e il mio diritto è trascurato dal mio Dio. Non lo sai forse, non l'hai udito? Il Dio di eternità, l'Eterno, il creatore dei confini della terra, non si affatica e non si stanca. La sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore allo spossato. I giovani si affaticano e si stancano. I giovani scelti certamente inciampano e cadono, ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, si innalzano con ali come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Amen.
Amen. Grazie. Potete accomodarvi. Abbiamo letto questi due brani e diciamo sono un po' più corte oggi le letture perché però non conta la lunghezza, conta quello che veramente il Signore ci mette in cuore e quello che il Signore ci vuole dire. Diciamo che probabilmente queste riflessioni sono nate un po' anche dallo studio di giovedì, quando abbiamo letto che sì, è giusto, io credo, dire cosa il Signore ha fatto nelle nostre vite, perché anche come comunità uno rinforza l'altro, perché dici, guarda il Signore come è intervenuto nella mia vita, come ha cambiato la mia vita, che ero veramente nelle tenebre e la sua parola ha avuto potere su di me, mi ha trasportato dalle tenebre alla luce, mi ha fatto finalmente vedere prima che non ci vedevo. E questo io credo sia giusto, però non deve essere solo l'unica cosa di cui ci si basa la nostra fede, le nostre riflessioni. Perché il fratello che ha scritto quello studio che abbiamo letto giovedì diceva che bisogna dire cosa Dio ha fatto. Ma non per me. Quello che Dio ha fatto venendo nella storia, incarnandosi, predicando nelle sinagoghe, poi salendo sulla croce, c'era scritto che la morte non lo poteva trattenere e lui ha deposto la sua vita, non che loro gliel'hanno tolta, è lui che l'ha deposta. E perché, voglio dire questo? Perché ci fa capire quanto il nostro Signore, il nostro Dio è grande, e quanto è magnifico, e quanto è bello il nostro Dio. È veramente bello il nostro Dio. È veramente un Dio eccezionale. Abbiamo letto nella creazione cosa ha fatto. Quindi io credo, e questo l'ho sentito anche da altri fratelli su internet che predicano, fratelli seri, timorati di Dio, perché anche punto fondamentale, come abbiamo sentito nelle preghiere, è il timore del Signore. Perché Giacobbe, abbiamo letto l'altra settimana, che quando si è svegliato dal sogno ebbe, ha avuto timore, perché veramente qui ci stava l'Eterno. E queste tutte le persone che sono, diciamo, in sintonia con Dio e che non fanno la loro propria volontà, ma pur avendo i loro difetti, i loro peccati, le loro difficoltà, si sforzano di fare la volontà di Dio, riconoscono che il Dio è sopra di tutti ed è un Dio tremendo il nostro, è un Dio tremendo. Però è anche un Dio compassionevole e misericordioso. Solo Lui può amare veramente, e l'ha dimostrato con suo figlio Gesù. E quindi parlare di queste cose è l'unico modo per parlare del Signore, non ce ne sono altri, perché se no si rischia di porre l'attenzione sugli uomini e sul fatto, e quindi si può scivolare, anche pur non volendolo. Magari uno non lo vuole, però io credo che questo fratello era saggio, è saggio ed è esperto di fede. E allora ha detto, bisogna parlare di quello che Dio fa, ma non nelle nostre vite, perché noi non siamo il centro del mondo, di quello che Dio ha fatto in generale, perché così conosciamo la sua natura, il suo carattere, qual è egli è veramente, e non filtrato da una religione, ma quello che traspare dalla parola di Dio. Traspare quando uno si è ravveduto, può trasparire solo, perché riceve, come abbiamo sentito anche giovedì nello studio, quando uno si ravvede, abbandona la sua vecchia via, come ha letto anche Laura, che non gli interessano il Signore le convocare le adunanze, le cerimonie, i nuovi luni, cioè tutto quello che l'uomo organizza, al Signore interessa poco. Al Signore interessa quello, il potere che ha la sua parola su di noi. Se ci fa vedere quanto siamo sporchi, quanto siamo miseri di fronte alla sua parola, allora vuol dire che sta facendo breccia nel nostro cuore. E se sta facendo breccia, perché vuole farci capire com'è Lui veramente. E com'è Lui è un Dio meraviglioso, che ha fatto i cieli e la terra, è il creatore dei cieli e della terra. Non possiamo credere nell'evoluzione, perché abbiamo già detto tante volte, si può accettare, diciamo, tra virgolette, perché è anche giusto, fa parte della storia della cultura scientifica, quindi magari come informazione si può anche dare, però non è che questo sia il punto di partenza per tutti i ragionamenti sull'uomo e sulla vita dell'uomo, perché non ha nessun fondamento questa teoria, come è stato dimostrato da scienziati ben, diciamo, con solide basi, ecco, non con divulgatori, da divulgatori scientifici, ecco. Anche se ci sono degli scienziati che comunque credono, ma credono in questa teoria perché fondamentalmente è un diverso modo di vedere la vita. Loro non credono nell'esistenza di Dio e quindi si aggrappano a questa teoria per giustificare la loro posizione. E questa è un po' la verità su questo argomento. Però il Signore vuole che lo conosciamo come Egli è. E se lo conosciamo come Egli è, ci si può innamorare del Signore. Anzi, è la cosa più bella che può capitare a un essere umano. Innamorarsi di Dio, delle sue caratteristiche, conoscere come Lui opera nella storia, anche nelle nostre vite, ma non parlare solo di quello, perché quello ci può portare a quel Vangelo della prosperità che non è secondo la volontà di Dio. Perché se no come si spiegherebbe che ci sono tanti fratelli che sono perseguitati, eppure sono fedeli a Dio? Cosa dovrebbe dire Giobbe? E ha scritto pure un libro, Giobbe. Ecco, questo è un po' il preambolo. Abbiamo letto, a me è sempre piaciuta Genesi, sin da quando ho iniziato a leggere la scrittura, non so come mai il Signore mi ha messo in cuore di partire dal primo capitolo e di leggerlo tante volte. E adesso siamo ancora qui che lo leggiamo, ma perché il Signore ci può fare percepire qual è veramente la sua essenza dalla sua parola. Dio è l'Eterno, il Creatore, colui che ha il potere sullo spazio e sul tempo, colui che domina la materia. Abbiamo visto Gesù quando ha sgridato la tempesta, e qui abbiamo visto Dio che ha creato, nella creazione in Genesi 1 e Genesi 2, che sono due parti dello stesso atto creativo. Però adesso vediamo, sono due parti, una che mette in ordine e l'altra che entra a più in profondità. Per riassumere, in Genesi 1 ci dice che dopo aver creato la luce, il Signore, Dio l'Eterno, lo chiama la Bibbia, Dio l'Eterno, ha creato il cielo, il mare e la terra. Prima i mari, perché c'erano le acque, perché ha diviso le acque di sopra dalle acque di sotto. E poi ha fatto ritirare le acque in modo tale che comparisse l'asciutto, cioè la terra. Poi ha fatto produrre la terra le verdure e le erbe, che portavano un frutto, e all'interno di questo frutto c'era il seme della stessa pianta. Ciascuno secondo la propria specie, dice la scrittura. Vuol dire che il Signore ha già dato ordine, ha diviso le varie specie di piante, le ha già create così, tutte come sono. Non che sono cambiate nel corso del tempo. Sono state create così come le conosciamo adesso. Poi qualcuna magari si è estinta, ma questo può essere dovuto alla siccità, o all'incuranza degli uomini, o a qualche evento climatico catastrofico. Però questo non fa parte. Questo fa parte del normale corso delle cose. Divide e ordina le piante. E nel loro frutto c'è già il seme che serve per trasmettere, se così si può dire, l'eredità genetica ad una nuova pianta, in modo che sia possibile tramandare questa specie di generazione in generazione. Vedete il pensiero potente del Signore? È nascosto anche in questo piccolo frutto che porta dentro il suo seme, che serve per protrarre, tramandare la vita, in questo caso vegetale, di generazione in generazione. Poi Dio ha creato i luminari del cielo, affinché, dice la parola, siano segni per le stagioni, i giorni e gli anni. I segni è proprio giusta come traduzione, io credo, perché il segno è un punto. E quando passa di lì vuol dire che è trascorso un giorno o è trascorso una stagione. E quindi la luna indica le stagioni, quando c'è luna piena, e quando il sole è in una determinata posizione e ripassa da quel punto lì, cambia l'anno. Vedete com'è precisa la parola di Dio. Ha messo dei segni il Signore. Ma non perché lui avesse bisogno di misurare il tempo, perché il Signore è eterno. Dice, la parola dice Dio l'Eterno. Ma l'ha messo per noi, fratelli, perché potessimo avere un piccolo orientamento in questo marasma che è la vita. E poi ha messo i luminari per illuminare, perché noi potessimo vedere il sole di giorno e la luna e le stelle di notte. Ed è una cosa meravigliosa, perché capisce quanto questo ci fa capire quanto è sensibile il nostro Dio, quanto è delicato, quando dice non spezzerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante. Vuol dire che il Signore è più delicato di tutti nella creazione, perché Lui l'ha fatta e Lui è esterno alla creazione. Però ci fa capire quanta cura ha messo nella creazione, perché potessimo vedere. Infatti ci sono dei momenti quando noi magari siamo in un posto dove non c'è l'illuminazione delle città e vediamo questa luna piena e le stelle, come sono meravigliose, come veramente illuminano anche durante la notte. Quando siamo stati in Israele con Ferruccio, Renata e Daniela, c'era anche Velina, siamo andati a cercare una zona nel deserto, che mi sembra fosse Mizmeramon, dove c'è un cratere. E beh, perché Ferruccio aveva visto delle immagini del cielo stellato di Mizmeramon, che è un unico al mondo, una cosa che forse in pochi altri luoghi si può vedere così. Ebbene, e noi siamo andati con la macchina in mezzo al deserto, siamo andati a capitare, persino mi sembra fosse un centro, un osservatorio astronomico, c'erano tutti i cancelli con divieti di accesso, e si è detto, ma dove siamo finiti? Abbiamo sbagliato strada. Allora abbiamo girato la macchina, siamo tornati indietro e poi ci siamo fermati e siamo scesi. Non vi dico, appena abbiamo alzato gli occhi al cielo, la meraviglia che abbiamo visto, la meraviglia, veramente da stare in silenzio, a bocca aperta, la meraviglia. Tutte le stelle, vedevi le nebulose, vedevi... E queste, pur essendo completamente buio, perché non c'era una luce, neanche sto osservatorio, era tutto buio. Non c'erano, la strada non era illuminata, eppure tu vedevi la strada, vedevi le colline, vedevi il deserto. Vedete come il Signore ha cura di noi. E questo è già un segno. Il Signore ha messo il segno nelle stagioni con la luna, il sole e le stelle, però l'ha messo anche, e questo è un segno che il Signore esiste ed è per noi un grande Padre, un grandissimo Padre. Perché ha messo affinché noi potessimo vedere di notte e non avessimo paura. Poi, se continuiamo a leggere Genesi, l'uomo crea gli animali separati tra le differenti specie. E il sesto giorno crea l'uomo. Lo crea, c'è scritto, ad immagine di Dio. E lo crea maschio e femmina. Non voglio entrare nel dibattito, perché c'è scritto che in Cristo Gesù non c'è più né maschio né femmina. Quindi tutti i pensieri, i movimenti politici hanno nulla a che vedere con la grandezza della parola di Dio. Poi il Signore si riposa e santifica il sabato, il settimo giorno. Una cosa che si può notare in questa descrizione della creazione, che il Signore non vuole fare una narrazione storica o cronologica. C'è scritto sì che ha creato il mondo, la terra, il cielo, l'universo in sette giorni, però non ci spiega quando l'ha fatto il Signore, perché probabilmente non c'è dovuto sapere. Il quando, infatti, è importante per gli uomini, che si scervellano da millenni per sapere l'età della Terra. E se è più vecchia, questo dall'800 in poi, dal 1800, da quando c'è stato questo secolo, che è un secolo buio, alla fine dell'800. Sì, ci sono stati dei movimenti, che questo tipo Risorgimento, che hanno avuto, diciamo, hanno lavorato per il bene dell'uomo. E questo forse perché si erano resi conto di quanto fosse magari buio questo secolo. Comunque, queste persone si scervellano per sapere l'età della Terra. E perché se è così tanto vecchia, come dicono, forse è plausibile un'evoluzione. E così ci si può staccare da questo Dio, che è così geloso del suo nome. Perché il Dio è geloso del suo nome. Quando dice, io faccio questo non per amor vostro, ma per amor di me stesso, vuol dire che Dio ci tiene alla sua reputazione, al suo nome, è geloso del suo nome. Non ci benedice? Sì, a volte ci benedice perché facciamo la sua volontà, e certo siamo benedetti con la sua presenza, senza dubbio, perché tutto quello che Dio tocca lo trasforma in bene. Questo è chiaro, la scrittura insegna questo. Se i vostri peccati, come ha letto la sorella Laura, fossero rossi come il sangue, venite a me e diventeranno bianchi come la neve. Oppure in altri posti dice, pulite le vostre mani, venite a me, sediamoci e parliamone. E però, se è plausibile questa evoluzione, questo Dio geloso, ci si può staccare da questo Dio geloso del suo nome. Perché un Dio che non si è limitato a creare, ma un Dio che giudica la sua creatura. E questo dà molto, molto fastidio a cosiddetti intellettuali. Ah, come dà fastidio un Dio che giudica. la giudicherà anche noi, fratelli. È per quello che molti, quando si parla del ritorno di Cristo, hanno paura, perché non sono ancora a posto col Signore. Non sono a posto. E quindi questo insegnamento del ritorno del Signore non viene predicato. E forse se il Signore ce lo metterà in cuore, più avanti parleremo del ritorno del Signore. Perché è un insegnamento che, sto leggendo un libro di un fratello René Pasch, che spiega che quanto è importante, perché ci fa comprendere appieno il piano di Dio per l'umanità. E questo Dio è un Dio geloso del suo nome, è un Dio che giudica le sue creature. E questo ai darwinisti, agli evoluzionisti, non sta bene. Non sta bene, perché gli mette un dito nella piaga, questo Dio creatore e giudice. Il quando, come abbiamo detto prima, per il Signore è solo riportato nella parola nel principio. E il come è nella parola bara, che vuol dire dal nulla. Questo ci deve bastare in quanto credenti. Infatti il Signore parla solo di 7 giorni, e tale dobbiamo credere che sia stato. Il quando non lo possiamo sapere, non è importante. Ma è molto più importante il come il Signore ha fatto le cose, come ha creato. E il Signore, andando avanti nella lettura di Genesi, ce lo spiega molto molto bene, con dovizie di particolari. C'è scritto che con la parola, la sua parola, che poi in Giovanni 1 c'è un capitolo bellissimo che spiega come la parola si è fatta carne. In principio era la parola era con Dio, e la parola era Dio, e la parola si è fatta carne. E ha abitato per un tempo con noi, questo per chi parla all'epoca. E il Signore crea con la parola la luce, il cielo, i mari e la terraferma. E con l'ordine della sua parola, ordina e le cose sono. Crea i luminari, come abbiamo detto prima, del cielo. Poi però, nel capitolo 2, veniamo a quello che abbiamo letto stamattina, il Signore si addentra e approfondisce la spiegazione di come ha creato l'uomo, si addentra nei particolari. Questa spiegazione, come ho già accennato prima, non deve essere intesa che è avvenuta in stretto rapporto cronologico con quanto detto prima, con la narrazione precedente, cioè del capitolo 1 di Genesi, ma va inteso, io credo, come un disegno più particolareggiato, uno studio, sì, proprio come quelli che a scuola di pittura guardavamo con ammirazione di Michelangelo o Raffaello, che facevano un particolare di una mano o di un uomo, o un particolare di una testa, di una persona, che poi andavano a collocare nella loro opera. Per far questo dovevano prima fare uno studio particolareggiato. E il Signore vuole farci capire, nel capitolo 2, come Lui è andato a fondo nella creazione e ha avuto cura nel creare l'uomo. C'è scritto che in quel periodo non c'era ancora alcun arbusto sulla terra, poiché non c'era ancora stata la pioggia che il Signore aveva trattenuto. E Dio l'Eterno è intervenuto direttamente, è intervenuto Lui in persona a formare l'uomo, non solo con la parola, ma c'è scritto, questo ci deve far riflettere, che l'ha tratto dalla polvere della terra, lo forma, e gli dà vita soffiando nelle sue narici. Adesso leggo il versetto 7, che è quello, diciamo, che forse è più importante per oggi. Allora l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito di vita e l'uomo divenne un'anima vivente. Con gli occhi dello Spirito, ben inteso lo Spirito Santo, si può assaporare questo momento. E si può assaporare la poesia anche in queste parole che descrivono l'atto di creazione dell'uomo da parte di Dio. E quanta delicatezza E quanta manifestazione di potenza ci deve essere stata in quel periodo storico. Era agli inizi, però c'è scritto che Dio è intervenuto direttamente. Formò l'uomo, l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra. Gli soffiò nelle narici un alito di vita e l'uomo divenne un'anima vivente. Questo solo ci è dato di sapere. Però è anche bello riflettere su queste cose, perché ci fa assaporare veramente qual è il nostro Dio. Attraverso l'alito di vita l'uomo divenne un'anima vivente. E qua mi viene da dire, anche se non siamo abituati, amen, perché è veramente così il nostro Signore, è veramente potente. La vita, fratelli, non è stata creata, ma è proceduta direttamente da Dio. Non è stato messo ordine nel disordine, come quando ha separato il cielo dalla terra. Ma la vita è proceduta direttamente da Dio stesso, e l'uomo per questo fu chiamato da Dio anima vivente. Questo faremmo bene a scrivercelo nel tavolo del nostro cuore. Non perché sia una riflessione intelligente, perché sono solo parole dette da un uomo che lasciano il tempo che trovano. Però abbiamo accennato prima che l'intelligenza secondo Dio è temere l'Eterno. Ma queste riflessioni possiamo vederle come una concessione da parte del nostro Dio, come una benedizione che il Signore ci vuole fare. Perché la scrittura ci è stata lasciata affinché noi la indaghiamo, fratelli. Dobbiamo investigare le scritture. Ci è stata lasciata affinché, indagandola, riusciamo a conoscere questo nostro Dio. Poi sappiamo che Gesù dice, voi investigate le scritture perché pensate di avere la salvezza per mezzo di esse. Esse sono quelle che parlano di me, ma voi non volete venire a me per avere la vita. E questo è ancora un passo successivo. Conoscendo questo Dio dobbiamo andarlo a cercare. Allora il Signore si fa trovare, se lo cerchiamo con tutto il cuore. Allora vuol dire che veramente l'abbiamo conosciuto. Però attraverso la scrittura che noi, che ogni fratello deve leggere, perché come fai a dire che sei innamorato di Dio se non vuoi leggere la sua parola? Come si fa a dire questo, fratelli? È per questo che è importante la lettura, perché, come ci è stato già insegnato tante volte, la salvezza non è collettiva, ma individuale. Quindi il rapporto e la conoscenza con Dio è personale. Poi anche qui non bisogna andare agli eccessi, quindi il nostro Dio è personale, un salvatore, come il tuo, a volte si diventa quasi un modo di dire il tuo personale salvatore Gesù. Però questo noi non vogliamo ripeterlo. L'ho solo detto per far riflettere che a volte si dice il tuo personale salvatore. Ma Dio è salvatore di tutti quelli che lo cercano. L'altra parte della scrittura dice è il remuneratore di coloro che lo cercano. Però attraverso la scrittura il Signore ci indica cosa dobbiamo credere, cosa dobbiamo fare, oppure cosa non dobbiamo fare, quindi aspettare che sia Lui a intervenire. E si rivela qual è Egli veramente. Il suo carattere, le sue qualità, rivela la sua volontà al Signore. In questo caso la sua potenza, quando ha messo un alito di vita nelle narici di un uomo che era solo polvere e non era ancora un uomo. Perché senza l'alito vitale siamo solo polvere, fratelli. Come c'è scritto, anche Gesù lo dice. Perché siete polvere e in polvere ritornerete. È giusto, diciamo, che ci sia una persona che parla, però questo solo per mantenere un ordine all'interno dell'assemblea, perché il Signore vuole che facciamo le cose con ordine e con timore. E quindi se non c'è chi parla, cosa facciamo la domenica? Ci troviamo e ci guardiamo in faccia tutto il giorno. E quindi se ci pensate, anche questo è un'attenzione che il Signore ha dato attraverso la sua parola, per mettere ordine all'interno delle comunità. Però quello che parla non deve dire quello che pensa lui, ma deve dire quello che crede che il Signore gli abbia dato. E lo crede con tutto il cuore, perché se no non lo direbbe. Poi può sbagliarsi quello che parla, perché è un essere umano con le difficoltà, con il male al ginocchio, il male alla schiena, con problemi magari anche lavorativi, con quei problemi che hanno tutti, perché è il Signore che lo santifica. Però lui, come diceva nelle preghiere, bisogna desiderare la santificazione, fratello. Se no, senza di quello non ha senso che ci troviamo qua la domenica. Perché se parliamo di un Dio santo, anche noi dobbiamo cercare di assomigliarci. Siate santi perché io sono santo, dice il Signore. E chi parla è come se fosse, permettetemi il paragone, un portatore d'acqua. Uno che porta, che si carica l'acqua e la porta a chi ha un po' meno d'acqua. E questo è solo un servizio, Non è un privilegio, certo che è un privilegio, ma il privilegio di essere credenti, è il privilegio di tutti. Per un Dio così grande e potente si è rivelato a delle creature. Nella Bibbia c'è scritto: chi sono io perché tu ti interessi di me, Signore? Quindi il privilegio è di tutti. Però chi parla è come se portasse solo dell'acqua. Perché il culto, fratelli, deve essere collettivo. Collettivo. Non è che uno parla e l'altro lo ascoltano come fosse una lezione. La lezione viene solo da Dio, che è l'unico che ci può insegnare cosa dobbiamo credere, cosa dobbiamo. E i fratelli, quindi, è giusto che siano attenti a quello che viene detto. Perché se no, si può dire di tutto, ma non è così nelle chiese di Dio. C'è scritto in Giovanni 4:23: poiché i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Il Padre, c'è scritto. Gesù che lo dice: i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede, c'è scritto in questa versione. E se siamo sulla via della salvezza, scusate, cioè siamo in comunione con Dio, siamo veramente in comunione con Dio, Dio non farà mancare mai il pane, perché sa che abbiamo bisogno di nutrimento, sa che c'è una chiesa bisognosa e non le farà mancare il sostentamento, l'acqua di cui parlavamo prima. Questo però aumenta le responsabilità di tutti quanti noi. Perché, come ho già detto prima, tutti devono conoscere l'Eterno e cercarlo, ma non solo la domenica o il giovedì, prepararsi frettolosamente perché poi c'è lo studio e qualcosa devo dire, ma ogni giorno della settimana, perché il Signore, se siamo innamorati di Lui, vogliamo conoscerlo, se siamo innamorati di una persona, non vediamo l'ora di conoscerla. E così è col Signore. È un esempio per far capire come deve essere lo slancio verso la parola del Signore. Perché la domenica si deve venire consci di cosa si viene a fare, cioè consapevoli bisogna essere, che veniamo a lodare. Ed un Dio che dobbiamo conoscere. Se non lo conosciamo, cosa lodiamo, fratelli? Cosa lodiamo? Facciamo come le adunanze che vengono convocate, di cui parlava Laura. Non dobbiamo essere sciattoni davanti a Dio, ma ordinati, per quello che dobbiamo desiderare la santificazione, sobri, o come dice la scrittura, coi fianchi cinti. Perché il Signore, fratelli, sa cosa abbiamo in cuore, lo sa, e non possiamo ingannarlo. Quando impariamo a conoscere il Signore, qual Egli è veramente, significa che abbiamo un rapporto con Lui. E per aiutarci in questo ci sono tantissimi capitoli delle scritture che parlano e pongono l'accento delle qualità di Dio e della sua sostanziale differenza con gli idoli. La Bibbia li chiama gli idoli muti. Nel capitolo che abbiamo letto prima di Isaia 40, al versetto 18 sta scritto: a chi vorreste assomigliare Dio? O con quale immagine lo mettereste a confronto? Al 22 dice che la terra è un globo, sempre in questo capitolo. Però se riflettiamo il telescopio di Galileo, Galileo è venuto centinaia di anni dopo. E lo stesso Newton, che è nato il giorno stesso della morte di Galileo. Come poteva saperlo queste persone che hanno scritto la Bibbia che la Terra era un globo? Se non che sono state ispirate dallo Spirito, dall'intelligenza di Dio? La Scrittura quindi vuole farci riflettere sulla grandezza di Dio, sulla sua potenza e sul timore che gli è dovuto. E quando comprendiamo con il cuore che Dio ha cura di noi, perché abbiamo iniziato a conoscerlo, allora se lo conosciamo sappiamo quanta attenzione ha nei nostri confronti. Allora il ringraziamento e la lode sì che sono giuste e possono scaturire come un fiume in piena. Non c'è più nulla che ci trattiene. Anche Giacobbe forse ebbe paura e credeva che il Signore non guardasse il suo caso, perché dice, aspettate che lo prendo un attimo, perché dice, o Giacobbe, tu Israele, dichiari la mia via è nascosta all'Eterno e il mio diritto è trascurato dal mio Dio? Quindi probabilmente Giacobbe era un po' perplesso, perché sembrava quasi che il Signore non si interessasse di lui. Ma come può essere, come può pensare una cosa del genere un credente, fratelli, che ha conosciuto l'Eterno? L'uomo sì è debole, abbiamo cantato la canzone Se vacillo sul sentiero, quindi ci fa riflettere quanto la nostra natura è fragile e quanto abbiamo bisogno di Dio, però c'è un Dio che è fedele ed è presente ed interviene per i figli suoi, interviene per i suoi figli. Perché anche un altro versetto che ci piace tanto dice così: tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio. Ma di coloro che amano Dio. Chi non ama Dio non è preso in considerazione in questo versetto. Dobbiamo riflettere bene sulle parole scritte. L'uomo sì è debole, ma il vecchio uomo è veramente duro a morire, fratelli. L'Eterno non si stanca, dice qua in Isaia 40. Che bellissimo, eh? Ho trovato che fosse molto legato anche ai versetti sulla creazione. La sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco. Così chi spera nell'Eterno acquista nuove forze. Si innalza in volo come le aquile. Corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Come potrebbe Dio, che ha creato tutto quello che abbiamo sotto i nostri occhi, con tutta questa cura che ha messo nella creazione, e poi va e si disinteressa della sua creatura? Ma sarebbe... E non vedo un Dio così io nelle scritture. Crea con così dovizia di particolari, con così grande cura, tutto quanto l'universo. E abbiamo visto anche con quale cura e delicatezza ha creato l'uomo e poi si disinteressa di lui. Ma crediamo che sia un Dio così il nostro? Per questo un credente può essere provato, e anche duramente, perché le prove possono essere dure nella vita, ma non deve essere mai disperato, oppure con una parola che va molto di moda tra i giorni, stressato. Un credente non può essere stressato. Non ha bisogno dello psicologo il credente. Non ha bisogno, perché il Signore l'ha guarito. Gli ha ridato la sanità di mente e di cuore, perché la sua linfa vitale sono quei fiumi d'acqua viva che sgorgano dal seno, come dice Gesù stesso in Giovanni 7,38. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, dice, come ha detto la Scrittura, da dentro di lui sgorgeranno fiumi di acqua viva. E allora riprendiamo un attimo questi ultimi versetti di Isaia 40. Non lo sai forse, non l'hai udito, il Dio di eternità, l'Eterno, il creatore dei confini della terra, non si affatica, non si stanca, la sua intelligenza è imperscrutabile. Tu uomo, che dici che Dio è lontano da te, non ti guarda, non si interessa al tuo caso, ma non ti rendi conto che Dio non è come noi. Non si affatica e non si stanca, la sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco e cresce il vigore dello spossato. I giovani, pur essendo giovani, dice la parola, si affaticano e si stancano, inciampano e cadono. Ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, si innalzano con ali come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Non c'è altro da aggiungere, fratelli. Non c'è altro da aggiungere. Il Dio creatore che ha aspirato, ha soffiato nelle narici di questo manichino di terra un alito di vita che poi è diventato un'anima vivente, cioè un uomo. È lo stesso che dà nuove forze a chi è stanco nel cammino della vita, è affaticato, perché da lui procede la vita e solo da lui si può ottenere la forza. Un'ultima osservazione, qua la scrittura parla delle aquile, perché conoscevano molto bene anche la creazione che ha scritto, perché queste parole, perché l'aquila è un animale meraviglioso, meraviglioso. Sono andato a cercarmi su internet alcune caratteristiche di questo animale. Vola fino a 7.000 metri di altezza, alcuni dicono anche 10.000. Quindi è l'altezza di volo di un Boeing 747 che vola sui 9.000-10.000 metri. Vola a 250-300 km all'ora quando è impicchiata ed ha una vista eccezionale, acutissima. E questo per farci comprendere come anche i credenti acquistano una vista acuta quando credono e puliscono il proprio cuore. In modo tale che non siamo più travolti dalle circostanze del mondo e dai problemi, ma li guardiamo dall'alto, come un'aquila guarda il terreno che serve per poi procacciare il cibo per i suoi bambini e per se stessi, per i suoi cuccioli. E quindi è bellissima anche questa immagine, dove il Signore vuol far comprendere come chi spera in Lui non viene lasciato solo, anzi, la nuova linfa vitale, perché lo spirito vitale ce l'ha dato lui. La sua parola ha potere creatrice, di creazione, non le nostre, la sua parola. È per quello che bisogna leggerla. È per quello che queste parole rinfrancano le nostre ginocchia stanche e le nostre schiene che hanno male. Queste parole veramente rinfrancano il cuore e danno nuova linfa. Perché il Signore vuole che siamo forti e coraggiosi come le aquile. Davide, sin da giovane, è stato abituato a lottare, perché era un ragazzo responsabile, Davide. Pur essendo giovane, era l'ultimo dei fratelli, ma era il più responsabile di tutti. È per quello che il Signore l'ha scelto. Però Davide sapeva, quando è stato poi chiamato dal Signore per l'incarico che il Signore gli voleva dare. Davide lo sapeva molto bene che doveva, lui è il pastore delle pecore, è disposto a dare anche l'anima per le pecore, perché lui da ragazzino ha dovuto combattere con l'orso e col leone per poter difendere le pecore, perché sapeva che se un leone o un orso sbrana una pecora, poi torna per prenderne altre. E quindi lui, pur essendo piccolo, si è fatto forza del Signore. E il Signore l'ha reso capace di ammazzare l'orso e di ammazzare il leone. E così noi come credenti dobbiamo essere, sì, come Davide anche, ma anche come queste aquile che guardano dall'alto i problemi della vita e non si fanno travolgere, perché sanno che dietro di loro c'è un Signore a cui, che pensa tutto e che provvede il pane quando è ora, la conoscenza quando è ora. La risoluzione dei problemi quando è ora, ma quando è ora secondo Dio, non secondo noi. E quindi ci basti sapere che nel principio Dio creò i cieli e la terra.